Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Rescinski per questa seconda parte del Mondo alla Radio, Luciana Fantini in regia, Roberto Colangeli per la parte tecnica. In questo secondo spazio del nostro approfondimento ci vogliamo concentrare su quello che sta avvenendo in molte società africane, soprattutto per quanto riguarda la parte più giovanile di queste società. Spesso ci sono dei movimenti di protesta, movimenti giovanili che chiedono maggiore libertà e rispetto agli standard democratici in diversi paesi del continente. Sembra esserci un tratto comune, in effetti, che ci permette un po' di assimilare queste varie istanze, questi diversi movimenti. Oggi l'agenzia Dire ha promosso un interessante webinar dedicato proprio ai giovani dell'Africa, in contrapposizione con quella che in molti paesi è una tradizione di presidenti quasi a vita o presidenti a vita, insomma paesi che stentano a ingranare nel cambiamento e nel futuro. Per parlare di questo e di quanto sta avvenendo in queste società africane abbiamo con noi intanto Vincenzo Giardina, giornalista dell'agenzia Dire, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
E abbiamo padre Filippo Ivardi, direttore di Nigrizia, ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti e a tutte.
Io vorrei partire intanto da una considerazione, cioè ribadendo un dato che dovrebbe ormai essere ovvio e conosciuto, cioè quello dell'età media degli oltre 1.300.000 milioni di abitanti del continente, che non raggiungono i 20 anni di età. Quindi stiamo parlando di una società che a livello continentale è assolutamente giovane, una società piena di energie, una società piena di aspettative, eppure queste aspettative spesso fanno fatica a trovare un riscontro in quella che è la realtà dei singoli paesi. Padre Filippo, intanto chiedo a lei e alla sua esperienza anche nei paesi africani di queste aspirazioni della parte più giovane della società africana.
Allora, oggi abbiamo in diverse realtà africane questa carica di giovani legati al mondo dell'associazionismo, legato a vari movimenti, che chiedono veramente la dignità. In alcuni casi, come in Nigeria, le proteste di ottobre chiedevano innanzitutto la fine delle violenze da parte della polizia nei loro confronti. Poi la protesta si è allargata in varie città del paese e chiedeva sempre di più anche davvero un nuovo assetto politico, addirittura le dimissioni del presidente Buhari. Abbiamo tanti movimenti, come penso a quelli nella Repubblica Democratica del Congo, legati anche qui ad un tentativo di creare le condizioni perché loro stessi possano avere un avvenire in questi paesi. Oggi veramente abbiamo delle realtà in cui giovani sono costretti a scappare sempre di più, penso alla Tunisia di oggi, colpita poi da una crisi economica aggravata dal coronavirus, penso alle situazioni di Sud Sudan o di Zimbabwe che sono al collasso economico. Ecco, penso alla realtà del Mali, dove per settimane e settimane, a partire dal mese di giugno dello scorso anno, tanti giovani sulle piazze del paese chiedevano veramente un cambio di un potere che è legato a questi presidenti a vita, circondati da tutta un'elite di persone legati agli ambienti forti dell'economia, dei gruppi militari, ecco, che controllano questi paesi e li tengono veramente in ostaggio. Ricordiamo, domani si va alle elezioni in Uganda, tra il presidente, uno dei presidenti più anziani del continente, Yoweri Museveni, 76 anni, al potere dal 1986, contro la grande promessa di un mondo giovane che si riconosce nella pop star Bobby Wine, che di anni ne ha 38 e soprattutto ha un'altra visione del mondo.
Vincenzo Giardina, nella, diciamo così, nel congelamento di molte situazioni in alcuni paesi africani, quanto e quindi della frustrazione di quelle che sono aspirazioni della parte più giovane delle società africane, quanto contano gli interessi e le responsabilità internazionali? Insomma, quanto è pilotato questa impossibilità di sviluppo e di avanzamento sia economico che democratico?
Diciamo ci sono sicuramente dei legami politici anche che hanno attraversato gli anni o i decenni. Si è parlato, abbiamo avuto durante il webinar di questa mattina un messaggio di Success Masra, economista ciadiano, adesso animatore di un partito di opposizione. Ecco, Idriss Deby Itno, presidente dal 1990, quindi da oltre 30 anni, ha avuto per esempio, ma è un caso tra tanti, nel corso degli anni legami importanti ad esempio con la Francia, quindi c'è tutta una fascia importante del Sahel dell'Africa occidentale che per esempio ha legami importanti con gli ex colonizzatori. È chiaro che ci sono poi nuove forze, nuove presenze, c'è la Cina, c'è l'India, insomma è chiaro che c'è tutta una rete di relazioni internazionali. Forse l'appello che è arrivato questa mattina, al di là dei singoli casi importanti, importantissimi, padre Filippo citava la Nigeria, un colosso da oltre 200 milioni di abitanti, abbiamo parlato del piccolo Togo, piccolo da un punto di vista demografico, ancora però significativo, con un caso di una famiglia di presidenti, Yatema, Foré, Gnassingbé, al potere dal 1967, quindi parliamo di oltre mezzo secolo. Ecco, il tema forse anche, lo dico come piccolo cronista, insomma come operatore dell'informazione, è quello di cogliere i segnali che arrivano dall'Africa, nel senso di una società civile che, e questo è il segno che tiene insieme tutte queste situazioni, è più forte, cresce, è più attenta, ci sono gli strumenti tecnologici, ci sono evidentemente gli smartphone, i video, c'è una possibilità di comunicazione e condivisione molto rafforzata, e questo insieme con quei 19,7 anni, questa media che è stata stimata dell'età mediana in Africa, dice di un grande fermento e quindi di grandi direzioni importanti che possiamo apprendere dall'Africa. Un 2020 che è stato ricco di notizie a Lagos, ecco, spari sulla folla a ottobre, Lagos è la metropoli più popolosa dell'Africa, ecco, c'era un tema importante, la denuncia di abusi, di violenze commesse dalla polizia, quindi siamo al cuore del tema dei diritti umani. E ecco, quindi forse anche superare nella visione, nel racconto che si fa dell'Africa, l'idea come di una realtà peraltro unica, non 54 paesi, ma quindi con il loro caleidoscopio di lingue, culture, realtà, ma considerandola quasi come un blocco unico e ancorati in qualche misura poi all'idea di chi è più sviluppato, chi lo è meno. In realtà il tema della classe dirigente, dello spazio ai giovani, in questi giorni in Italia parliamo di didattica a distanza, di mille problemi che ovviamente sono italiani e sono africani, penso al discorso di chi ha un laptop, chi ha una connessione wifi per fare i compiti a casa, per seguire le lezioni a distanza, sono temi di cui ci parlava Taio Fatulla, cartoonista nigeriano che abbiamo avuto questa mattina. Insomma, ecco, raccontare le cose anche muovendosi da stereotipi o comunque letture un po' insomma che forse sono indietro, non sono al passo con quello che stiamo vivendo oggi.
Vincenzo Giardina, proprio sul tema degli stereotipi, io la interrompo un istante, intanto per dire che anche noi avremo poi da Londra la voce di Taio Fatulla, che ha accettato di intervenire nella nostra trasmissione, ma volevo chiedere a padre Filippo Ivardi quanto poco sappiamo, è stato detto, sono tanti stati, non si può accomunare l'Africa dando sempre una lettura generale, questo è ovvio, non è possibile, c'è però questo dato comune della forte energia demografica di questo continente, che ha effettivamente una popolazione giovane molto numerosa, ma quanto poco sappiamo in Occidente di come vivono i giovani nelle società africane oggi. Spesso abbiamo un'immagine probabilmente distorta di quella che è la realtà che magari è fatta invece di alta formazione, è fatta di voglia di intervenire nella costruzione del proprio paese, di voglia di fare impresa e ovviamente di costruire un futuro valido.
Assolutamente, conosciamo veramente poco di queste realtà, di questi giovani, di come vivono, di come anche si muovono e quali sono le loro aspirazioni. Li conosciamo quando arrivano sulle nostre strade, quando succede qualcosa nel Mediterraneo, ecco. Allora davvero ci interessiamo solo quando si avvicinano alla nostra realtà, e questo davvero in un tempo anche questo della pandemia si evidenzia questa caratteristica di diventare sempre di più monotematici, concentrati su noi stessi anche nel campo dell'informazione. Infatti noi insistiamo, il webinar di questa mattina andava anche in questa direzione, proprio per allargare le frontiere non solo della fratellanza universale come ci chiede Papa Francesco, ma anche proprio le frontiere dell'informazione, perché crediamo che anche la prima forma di solidarietà con i popoli africani sia quella, ecco, di poterne raccontare le sfide, i problemi, denunciare quello che non va, ma anche raccontare le speranze, raccontare anche tutta questa carica di vita così bella, così importante, e che sicuramente sta determinando già un cambiamento molto grande, perché 2019 ricordiamo anche il cambio nel Sudan al potere, dove da 30 anni un dittatore al potere scalzato dalle proteste popolari, la protesta in Algeria, ecco. Quindi sicuramente conosciamo poco, però quando proviamo a insistere vedo che è importante fare breccia, è importante allargare l'orizzonte, proprio perché è determinante allargare anche le nostre menti, allarghiamo il mondo alle merci, ai soldi che circolano, ecco, e questo è importante che avvenga proprio per l'informazione, in modo tale che consideriamo anche la dignità di questi popoli. Faccio un piccolo esempio e chiudo. Quando ci sono le elezioni negli Stati Uniti, ecco, le seguiamo per settimane e settimane, fino a loro anche trascinarsi, e invece le elezioni in Africa, come quelle di domani in Uganda, quasi non sappiamo nulla.
Ha fatto bene a sottolineare questo aspetto, perché proprio su questo aspetto si ritorna anche nell'intervista a Taio Fatunla, che abbiamo chiamato in causa, e gli abbiamo chiesto intanto di spiegarci dal suo punto di vista, e lui ci tiene a dirlo spesso, la sua è una prospettiva africana che esprime anche nelle sue vignette, è un vignettista che lavora per diverse testate nigeriane, lavorando però dall'estero, lavorando da Londra, ha quindi una visione molto più chiara forse della nostra di quello che avviene in molti dei paesi del continente. Sentiamo la sua intervista, ci sono degli spunti interessanti proprio sui quali tornare a ragionare.
Le generazioni più giovani stanno realmente soffrendo in Africa. Basti pensare a cosa avviene in Nigeria con le proteste dello scorso ottobre, culminate nella morte di diversi giovani manifestanti. Ovunque in Africa i giovani devono lottare per trovare un lavoro dopo aver finito il proprio percorso formativo. E questo provoca una forte frustrazione, che viene scaricata nelle proteste sulle strade. Questi movimenti giovanili rappresentano un fenomeno al quale dovremmo prestare attenzione, perché sono destinati a crescere con il passare del tempo.
Le notizie dall'Africa trovano poco spazio generalmente sui media occidentali. In che modo pensa che la sua arte possa creare una maggiore coscienza di quello che avviene nel continente?
Quando si è verificato un massacro di studenti a Kumba, in Camerun, la notizia non ha suscitato l'attenzione di nessuno. Era come se non fosse mai accaduto. L'Occidente non ha prestato attenzione a quanto avveniva lì perché era concentrato sulle elezioni statunitensi. Ecco, su questa situazione, come per tutte le cose che mi colpiscono emotivamente, ho fatto delle vignette. È il mio modo di mettermi dalla parte delle masse e di dare voce alle persone. È di grande soddisfazione sapere che di fronte alle mie vignette le persone si accorgano di quanto sta avvenendo.
Quanto incide sul suo lavoro il problema della libertà di espressione?
Just like the West
In molti paesi, esattamente come in Occidente, i politici hanno il potere di limitare la satira esercitando pressioni sulle case editrici, sui direttori, e capita che molti vignettisti perdano il lavoro e la copertura di una testata. Alcuni disegnatori sono costretti all'esilio per potersi esprimere liberamente, e questo è molto triste.
Pensa che in Europa ci sia una formazione culturale sufficiente per interpretare i disegni e le vignette degli artisti africani, o c'è bisogno di altro?
Come ha detto Nelson Mandela, l'educazione è l'arma più potente a disposizione per cambiare il mondo. Anche in Occidente occorre invitare i giovani a non essere autoreferenziali, ad essere interessati a ciò che avviene agli altri esseri umani nel mondo. Bisogna rendersi conto che le sofferenze dell'Africa prima o poi ricadranno anche sul resto del mondo.
Padre Filippo Ivardi, insomma, ci sono veramente tanti spunti su cui riflettere. L'ultimo, quello delle sofferenze dell'Africa che ricadono necessariamente sul resto del mondo, sono facilmente comprensibili se si pensa al fatto che viviamo in un mondo in cui a livello globalizzato ha degli strettissimi legami, per cui quello che succede in Africa non può non avere ripercussioni ovviamente anche nelle altre parti del mondo, ma ci sono anche tanti elementi in comune interessanti tra Occidente e Africa, magari anche nel modo in cui viene trattata la satira politica e la libertà di espressione. Questo Tayo Fatulla l'ha detto abbastanza chiaramente. Forse l'elemento che ci distingue è l'aver perso magari un po' dell'energia delle generazioni giovani in Occidente rispetto alla capacità di reazione, alla volontà di costruire un futuro attivamente nelle generazioni africane.
Sì, questo sicuramente lo si nota subito qui in Europa, per esempio, un continente anche più vecchio rispetto a quello africano, dove l'età media, dicevamo, è attorno ai 20 anni, 19,7. Ecco, e il continente africano, noi chiamiamo le Afriche per spiegarne meglio la sua pluralità, le sue ricchezze, le sue sfide, ecco, sicuramente vede un'effervescenza dal punto di vista economico, ma direi anche dell'imprenditorialità giovanile e anche delle sfide che si aprono in termini di sensibilità per esempio a quella che è l'ecologia integrale. Questa mattina abbiamo ricordato l'impegno della 15enne ugandese, e la ricordiamo in vista delle elezioni di domani, Lea Namugerwa, no? Questa giovane Greta africana che porta avanti l'impegno contro la plastica. Ecco. Quindi queste attenzioni, questi sogni, questi desideri che nel continente stanno indicando al mondo, ecco, che ci sono delle piazze che sempre di più vogliono contagiare, vogliono ridare vita, vogliono ridare proprio una prospettiva diversa, e anche per una politica diversa, non asservita all'economia e alla finanza. Ecco, tante volte invece vediamo anche qui in Europa ancora una certa stanchezza da parte della politica, una certa stanchezza nel saper sognare anche un avvenire diverso. Ecco, mi piace riprendere l'espressione di uno dei grandi padri dell'Africa libera, no? Il Thomas Sankara, che diceva al suo popolo burkinabè: ecco, dobbiamo inventare l'avvenire, dobbiamo osare inventare l'avvenire. Ecco, io credo che queste provocazioni dei giovani, anche a 10 anni proprio dallo scoppio delle primavere arabe, domani tra l'altro ricordiamo i 10 anni della caduta di Ben Ali in Tunisia, ecco, devono ricordarci questa spinta molto forte, che poi fa fatica sicuramente a tradursi in processi, progetti politici organizzati, e questo lo sappiamo. Però io credo che sia uno di quei segni dei tempi fondamentali, ecco, che ci dicono che già il presente è dell'Africa.
Grazie padre Filippo Ivardi. Vincenzo Giardina, padre Ivardi ha menzionato proprio in chiusura del suo intervento la ricorrenza delle primavere arabe. Ovviamente non sempre l'esito di queste primavere è stato positivo o ha portato qualcosa di buono. Cosa serve perché anche eventuali primavere africane non si trasformino in un qualcosa che vada in senso opposto a quella che è la giusta aspirazione di uno sviluppo democratico e di libertà.
Ecco, durante il webinar di questa mattina è stato citato, rispetto alle primavere arabe o comunque alle speranze che erano state suscitate 10 anni fa, è stato citato e ricordato il nome di Patrick Zaki, ora cittadino onorario di Bologna, studente egiziano arrestato quasi un anno fa. Questo un po' a segnare appunto la difficoltà di un processo di cambiamento, di democratizzazione, di ascolto, di partecipazione popolare ai processi della politica. Ecco, questi tempi di pandemia forse ci dicono, ce lo dicono anche incontri come quello di oggi, che in realtà paradossalmente, se le persone sono più distanti le une dalle altre, allo stesso tempo gli spazi un po' del mondo globale possono essere accorciati, no, dalle nuove tecnologie, quindi si può restare in ascolto, si può sentire, si può ragionare insieme anche, diciamo, a latitudini differenti. Quindi ecco, questo senz'altro, per trovare più possibile spazi di confronto e di racconto. Poi ci sono in questi giorni di anniversari e di fatti anche clamorosi a livello internazionale, nuovi spunti che ci suggeriscono comunque la forza e la vivacità di queste società differenti, multiformi africane. Evidentemente rispetto ai fatti del 6 gennaio, Capitol Hill, appunto gli appelli di Trump e le accuse a Trump, ecco, Donald Trump, il presidente americano uscente, aveva era rivolto in modo ingiurioso, comunque in modo non corretto, anche a paesi africani all'inizio del suo mandato 4 anni fa. Adesso sui social, volendo, è divertente, è chiaro che ci sono temi molto seri, perché c'è un po' in qualche misura rispetto a Trump, che pure ha avuto, secondo alcuni, una popolarità, un seguito in certe realtà africane, ci sono molti commenti anche di scherno, comunque a rovesciare gli stereotipi. Allora ci sono su Twitter, su altri social, in questi giorni anche appelli a mandare i peacekeeper africani negli Stati Uniti, a monitorare, invitare alla cautela, valutare sanzioni, cioè come a dire, gli Stati Uniti hanno imposto in modo legittimo, meno legittimo, sanzioni, hanno giudicato, sono intervenuti, e perché l'Africa non può dare la sua, prendere posizione rispetto ai grandi temi del mondo? Ecco, quest'anno l'Italia è presidente del G20, il tema dello sviluppo sostenibile globale è sul tavolo, ci sono i temi della pandemia, delle conseguenze della pandemia. Ecco, ascoltare anche l'Africa, non pensarla come oggetto di aiuto di altro, ma ecco, averla accanto con i suoi giovani, in qualche modo un piccolo appello che facciamo su un tema enorme anche al governo italiano, anche alla nostra diplomazia.
È stato molto chiaro, insomma, Vincenzo Giardina, bisogna andare oltre gli stereotipi e dal punto di vista occidentale, come diceva Fatun, bisogna essere capaci, insomma, di non avere sempre uno sguardo autoreferenziale, cercare di comprendere quelli che sono i meccanismi, quella che è la realtà dei singoli paesi africani, per poter stabilire anche dei rapporti corretti, che non portino poi ovviamente a degli atteggiamenti anche offensivi, come quelli che ha citato Giardina, che riferiti agli Stati Uniti, ma forse si potrebbero allargare spesso all'intero modo di vedere dell'Occidente, di guardare ai paesi africani. Grazie davvero per essere rimasti con noi, Vincenzo Giardina, Agenzia Dire, Filippo Ivardi, direttore di Nigrizia, ovviamente Taio Fatunla, vignettista nigeriano a Londra. Grazie per essere stati con noi, grazie per averci seguito, ovviamente a chi ha curato la regia, Luciana Fantini, la parte tecnica, Roberto Colangeli. A tutti voi da Stefano Rescinski, appuntamento la prossima volta.